Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Mercoledì 25 novembre 2015, sono le 9 e un minuto, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo di Twitter di radiazione.info, che in questo momento mi trovo a scandagliare. E io vi lascio ancora un po' di musica della nostra sigla iniziale e poi torniamo in diretta con le prime pagine dei quotidiani. Ed eccoci qui in diretta, come dicevo, alle 9 e 3 minuti di oggi, mercoledì 25 novembre 2015, qua su radiazione.info, rassegna stampa. Quest'oggi sono in conduzione solitaria, la mia solita co-conduttrice si trova a un picchetto antisfratto ad Altichiero. Più tardi, se riusciamo, proveremo a collegarci anche con lei. Intanto sento un po' basso in cuffie, però vedo che i volumi sono buoni, quindi nel caso mi sentiste male avvisatemi appunto al 388-4292-504. Va bene, allora dicevo, la mia conconduttrice si trova a un picchetto antisfratto ad Altichiero di una famiglia, magari dopo ci collegheremo appunto anche con loro per sapere come sta andando. Intanto cominciamo con la rassegna stampa e cominciamo con le prime pagine dei quotidiani, come nostra consuetudine. Va bene, allora cominciamo dal Fatto Quotidiano. Adesso, come al solito, c'è qui, sono qui 2-3 secondi di attesa perché il potente mezzo si carichi. Eccoci qua. Il Fatto Quotidiano che ha come notizia principale vescovo di CL, Francesco deve fare la fine di quell'altro papa. Il presule, non so cosa sia, di Ferrara contro il pontefice e due suoi colleghi bergogliani. Questo è il Monsignor Negri che dice questa cosa. Fuoco amico, si sfascia il fronte anti-ISIS, Russia e Turchia in guerra. Ankara abbatte caccia russo, Putin effetti tragici. In alto abbiamo anche le grandi banche aiutano il governo a salvare quattro piccole, a salvarne quattro piccole senza soldi pubblici, dicono. Falso, Palazzo Chigi regala loro bonus fiscali per 4 miliardi. Andiamo avanti. Mi ricandito, dopo di me risorge il partito degli affari. Questo è Marino a dichiararlo. Scendiamo ulteriormente e leggiamo che Arbore voleva fare il magistrato. Ho studiato 7 anni, ma mi bocciavano. Quindi ci dispiace per il Renzone che non ce l'ha fatta a coronare il suo sogno di diventare uno sbirro blasonato. Va bene, passiamo al Corriere della Sera. Vediamo cosa dice il Corriere quest'oggi. Getta abbattuto l'ira di Putin. Aspettate qua che si carichi bene. La Turchia spara al confine con la Siria. Obama si schiera con Erdogan. Tunisia, strage di poliziotti. I fronti, Mosca, ucciso uno dei piloti, colpito un elicottero di soccorsi, Lavrov cancella la visita ad Ankara, riunito il consiglio NATO. Ovviamente si vedono poi quanto valgono queste alleanze democratiche, infatti in barba a tutti i bei discorsi della settimana scorsa, anche di Obama, di salvaguardare la democrazia e i diritti di tutti, se gli fa comodo per... in termini geopolitici allearsi con la Turchia, che insomma diritti umani non è che va a braccetto con loro, però lo fa pur di andare in culo alla Russia. Non che ci fosse bisogno di questa ennesima dimostrazione, però ce l'hanno data, quindi prendiamone atto. Cellule, armi, bersagli, il manuale d'attacco dei jihadisti in Italia. Ecco, un'altra notizia di quelle interessanti, sicuramente degna della prima pagina. Bonus cultura di 500 euro ai diciottenni. Renzi, la risposta al lettore non sarà solo la sicurezza. Gli 80 euro alle forze dell'ordine. Ah, ecco, gli 80 euro alle forze dell'ordine. E poi abbiamo anche due occhielli. Ah no, ecco, Renzi, la risposta al terrore non sarà solo di sicurezza. Gli 80 euro alle forze dell'ordine. E poi ancora... Vatilix, io una rifugiata, dico no alla grazia. E nel milanese gioielliere uccide il ladro in casa. Quindi un'altra persona che si è fatta giustizia da sola. D'altronde, quando appena qualche riga sopra, sullo stesso giornale, leggiamo cellule, armi, bersagli, il manuale d'attacco dei jihadisti in Italia, poi la gente che legge questi giornali si spaventa, vede una persona per casa e la prima cosa che pensa è tirargli. Va bene, andiamo avanti con la Repubblica. Che titola... Scusate. Che titola? Guerra tra Putin e Erdogan. Abbiamo tre occhielli. Ankara abbatte un jet russo. La minaccia di Mosca ora conseguenze tragiche. Ma non è una minaccia. USA schierati con la Turchia. La NATO alta le tensioni. Hollande incontra Obama. Un altro terrorista in fuga, notte di paura in Francia, ostaggi dopo una rapina. Scendiamo, il confine fragile dell'alleanza anti-ISIS, anzi d'anti-IS, visto che è Repubblica. L'ultimo nemico dello zar, e comunque Repubblica, che ormai è un giornale di fatto di partito, fa proprio propaganda a quella che è la linea di Obama, perché... Leggiamo, nella notizia guerra tra Putin e Erdogan, sono tre le cose che fa risaltare, e sono queste. Mosca minaccia, Obama si schiera con Hollande, quindi Francia, buoni, terroristi, E per ricordarci a tutti quanti, visto che ormai è passato più di una settimana, quasi due, che Francia, uguale, morti dall'ISIS, quindi buoni perché hanno subito l'attacco terroristico, così, ci parla nel terzo occhiello del terrorismo, che non c'entra niente tra la guerra tra Putin ed Erdogan, però tanto tant'è, cioè sotto la notizia guerra tra Putin ed Erdogan abbiamo un altro terrorista in fuga, notte di paura in Francia, ostaggio dopo una rapina. Quindi tutto questo, cioè in queste poche righe comunque riesce a delineare l'imprinting che vuole dare, l'imprinting molto scadente, che vuole dare a questa notizia. Va bene, andiamo avanti. Renzi, 2 miliardi per la sicurezza, ai diciottenni regalo da 500 euro. E anche qui cambia un po' la versione rispetto al Corriere della Sera. Orefice sequestrato, uccide un ladro. Milano, sparatoria in casa, volevo proteggere la mia famiglia. E va bene, continuiamo con la stampa. Russia, Turchia e crisi globale. Ecco, già un titolo già più obiettivo, non è che sia guerra tra Russia e Turchia. Sono un po' cazzi di tutti. Obama, un paese ha diritto di difendersi. La prima volta dalla guerra fredda che un membro NATO colpisce un aereo di Mosca. Putin, conseguenze tragiche per il jet abbattuto. Ankara, violato il nostro spazio. E sotto abbiamo l'occhiello, il duello fra lo zar e il sultano, scherzano così. E poi, vabbè, questo... Ah no, abbiamo ancora. Come salvare la coalizione anti-ISIS? Chi è che ce lo spiega? Ce lo spiega Stefano Stefanini. Lui lo sa, meno male che c'è Stefano Stefanini che riuscirà a risollevare le sorti di questa alleanza, anzi coalizione per usare le sue parole, anti-ISIS. Vatilix, l'Italia protesti per il processo ai giornalisti. Medicina, fermiamo il nuovo caso Stamina. E poi, il piano antiterrorismo di Renzi. 500 euro ai diciottenni per la cultura. Poi mi riprendo, solo che all'inizio ci metto un po' a carburare. Interventi complessivi per 2 miliardi. Bonus di 80 euro esteso alle forze dell'ordine. Ne avevamo proprio bisogno anche loro, d'altronde. E poi, buongiorno di Massimo Grabellini. Oggi titola l'ora di Otium. Otium, per dirla forse alla latina. Apriamo il manifesto. Che titola? Il colpo del sultano. La Turchia, paese NATO, abbatte un jet russo impegnato contro l'ISIS perché ha sorvolato per 5 minuti il nostro territorio. I piloti paracadutati, forse uccisi da ribelli anticurdi. Putin accusa una pugnalata alla schiena da chi è complice del terrorismo. Obama si schiera con Ankara, ha diritto di difendere il suo spazio aereo. E qui c'è una foto con chiaramente Erdogan e Putin molto litigati tra di loro. Poi, attacco al cuore di Tunisi, almeno 12 vittime. Democrazia sotto attacco, questo è il titolo, diciamo il maxi insieme in cui va questa notizia, quindi anche il manifesto. Scusate, abbiate pazienza, ma ho un po' di tosse. Anche il manifesto ce l'ha con questa democrazia, sente minacciata la democrazia quando si parla di Medio Oriente e tutto. Va bene, andiamo avanti. Funerale senza confini per Valeria Solesin. Renzi alla UE, sicurezza ma non solo, nostra forza e cultura. Quindi siamo forti e culturali, meno male che lo dice Renzi, che è un mingherlino a livello di cultura. Probabilmente ce ne sono molti altri che ne sanno più di lui. Comunque, 25 novembre a voce alta, no alla violenza contro le donne. Oggi forse sarà la giornata della violenza contro le donne, immagino. Il viaggio del Papa, sul manifesto poteva proprio mancare in prima pagina il viaggio del Papa. Missione in Africa al tempo della guerra, l'anno santo è qui. Il primo ministro ora è socialista, tornano le 35 ore, svolta in Portogallo, è vero che per la prima volta gli hanno fatta anche l'ora, e quindi vediamo come i diktat lacrime e sangue vengono subito messi in discussione. quello che non è stato fatto in Italia e in parte non è stato fatto neanche in Grecia. Va bene, andiamo avanti con il Sole 24 Ore, così ci leggiamo anche un po' di percentili belli belli. No, nonostante la finanza non dorma mai, il Sole 24 Ore trova un minuto per lasciarla perdere e titola anche lui: con la Turchia batte un caccia russo, cadono le borse UE. Ah no, ecco, cadono le borse UE, sale il petrolio. Piazza Affari a Parigi, guidano i ribassi, volatilità al Wall Street che chiude in rialzo. Certo che sotto la notizia di un caccia abbattuto questi ci parlano di volatilità a Wall Street, sono proprio dei burloni. Andiamo avanti, l'intelligence europea tra gelosie e nazionalismi. Migliorare lo scambio di informazioni. Le analisi del Sole, la ritrovata centralità politica di Parigi. Offensiva diplomatica, Biden a Roma. Vabbè, un po' di titoli, l'addio a Valeri e tutte queste cose. Andiamo avanti. Fondi, sicurezza e cultura. Slitta al 2017 il taglio dell'IRES. Oh no! Il Premier prenota la flessibilità UE. Questa è l'ultima notizia del Sole 24 Ore, che lascia presagire soltanto infausti orizzonti con quest'ultima dichiarazione. Però passiamo adesso al Mattino di Padova, che titola, beh, ovviamente l'hanno fatto tutti, il Mattino lo fa più di tutti con un titolo più grande, una bella foto tutta dedicata, l'addio, addio Valeria, non vinceranno. L'esortazione di Papa Alberto, la benedizione del patriarca, le preghiere di imam e rabbino. Vabbè, insomma, Antenna non leggerò questa cosa. Antenna di Terra Negra, il comitato ricorre al TAR contro comune e provincia. Eravamo anche intervistati, sta antenna spuntata su da niente senza autorizzazioni né cazzi. Se volete, sulla categoria interviste del nostro sito trovate tutto quanto. Lotta allo spaccio, in manette due boss della droga. Erano il grigio e il biondo, per i VIP padovani che si rifornivano di cocaina in gran quantità. Teolo, ronde con cani per tenere lontani i ladri. Oh, mamma mia. All'Interspar, no all'apertura a Santo Stefano, con 1500 firme. E poi abbiamo ancora la giornata mondiale contro gli abusi sulle donne, due casi di violenza al giorno. Cinquantenne accusato di aver stuprato giovane straniera. 67 anni lei, 54 lui. Anziani nudi e focosi in auto, denunciati per atti osceni. Vabbè, insomma. Questo è il meglio del meglio del meglio, questo è il Mattino di Padova, questa è radiazione.info e questi sono i Reno Project, ci risentiamo tra qualche minuto con le notizie di carattere locale. We'll be right back.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Eccoci qua, ci siamo. Allora, io cerco di sistemarmi un attimo in maniera da leggere le notizie. Eccoci qua. Allora, che cosa abbiamo? Cominciamo con le notizie locali. Allora, le prendiamo dal mattino. Cominciamo da Verona, discariche abusive con rifiuti dei cimiteri. Polizia stradale in azione del Veronese, 8 aziende sequestrate e 19 indagati. Sigilli e capannoni per 1 milione. 8 aziende sequestrate e 19 persone indagate. Ah, piccola parentesi, comunque, il funerale di Valeria, Valeria Solesin, ovviamente va anche il dispiacere ai suoi cari e a questa morte, a questa vittima innocente di una guerra che non era la sua. Comunque occupa le prime 10 pagine del mattino. I 120 morti di Parigi erano riusciti a arrivare a 8. Con Valeria Solesin probabilmente hanno pensato che l'audience sarebbe salito ancora di più e quindi hanno aumentato il numero di pagine a 10. 8 aziende sequestrate, 19 persone indagate per una marea di rifiuti tenuti in vere e proprie discariche abusive. In 2 mesi di indagine la Polizia Stradale di Verona, che ha competenze anche in reati ambientali, ha denunciato le persone di Veneto, Lombardia e Calabria e di etnia Sinti ed elevato illeciti di natura amministrativa per oltre 300.000 euro, oltre un ulteriore sequestro di mezzi pesanti, capannoni e terreni agricoli per un valore stimato di circa 1 milione di euro. Gli agenti della stradale, partendo dal controllo di mezzi pesanti adibiti al trasporto di rifiuti speciali ed analizzando i flussi e la documentazione riguardante la movimentazione dei rifiuti nel Veronese, hanno dato il via ad una serie di indagini di polizia giudiziaria che, a partire dalla seconda metà del mese di settembre, hanno portato ad oggi a 19 persone indagate, 2 aziende sequestrate, con la, vabbè, insomma, tutta la lista che abbiamo detto prima. Allora, di cosa si stia parlando? Sequestro di 2 capannoni adibiti a deposito illecito di rifiuti pericolosi, al sequestro di 4 depositi non autorizzati di rifiuti a 35.000 tonnellate circa, quindi non proprio 35.000 circa tonnellate di rifiuti sequestrati in area per un totale di circa 450.000 metri quadrati di superficie. Insomma, un bel giro di smaltimento rifiuti. Le discariche sequestrate sono a Ronco dell'Adige, insomma Campania, beh, un elenco di posti. Non abbiamo un riscontro oggettivo di un legame diretto con criminalità organizzata di tipo mafioso. E qui ricomprendiamo anche l'Andrangheta, ha detto l'Acquaniti. Il rischio di infiltrazioni è un rischio con tutte le realtà geografiche, con cui tutte le realtà geografiche debbono fare i conti. Dire che in questo momento non c'è un riscontro oggettivo non vuol dire che lo escludiamo totalmente. Le forze di polizia debbono vigilare con tutte le altre istituzioni. In questo senso a Verona ci sono ottimi professionisti che lavorano affinché questo territorio venga preservato dalle mafie e rimanga soltanto in mano ai fascistoni. E questo lo aggiungo io, ovviamente. Va bene, questa era la notizia. Poi abbiamo sulla Popolare di Vicenza. Che cosa abbiamo? Popolare di Vicenza, CDA in uscita e Bolla scrive agli azionisti. Cosa scrive Bolla agli azionisti? Dopo lo storico addio di Zonin, in campo Zigliotto. Volti nuovi lo vuole la BCE. Veneto Banca, lettera del presidente, è ufficiale, assemblea il 19 dicembre. Vabbè, questa notizia ce la possiamo anche risparmiare in tronco. Andiamo a vedere cos'altro c'è sul Mattino di interessante. Casa, nuovo calo dei prezzi, le vendite salgono del 19%. Il budget medio è di 119.000 euro, un terzo degli acquirenti ha meno di 35 anni. Tecnocasa e la Guizza il quartiere più scelto. L'Arcella si conferma maglia nera. Quindi vediamo i futuri giochi di speculazione edilizia da che parte andranno a parare. E la Guizza, con il Lungargine Bassanello e Salboro, la regina delle compravendite in città. Lo scelgono le famiglie come soluzione definitiva, mettendo al primo posto trilocali, due stanze, e quadrilocali, tre stanze. Calano invece le Evergreen, Madonna Pellegrina, Santa Rita, Santa Croce e Santo Svaldo, meno 2% circa. Stabile Forcellini, mentre Arcella continua a conquistare la maglia nera di Cenerentola. Si vive nel quartiere più popoloso della città perché costa meno e lo scelgono chi ha difficoltà economiche, i single o le coppie molto giovani, mentre è snobbato dalle famiglie. Grazie, cioè, insomma, sta diventando il piccolo ghetto di Padova. Viceversa, piace la Guizza perché è un rione completo, c'è il tram che velocizza gli spostamenti, c'è anche Arcella. Si può trovare un condominio tranquillo, questo non lo so io Arcella, ma anche una bifamiliare. Beh sì, dai, tutte e due le cose anche in Arcella, ci sono i negozi e i servizi, anche in Arcella, e non da ultimo la parrocchia con il nido e le scuole, anche in Arcella abbiamo tutte queste cose, soltanto che in Arcella, anche se qui non lo dice apertamente, ci sono gli extracomunitari, gli immigrati, le persone con la pelle di colore diverso, e quindi forse alle famiglie bene padovane non gli piace come situazione, preferiscono andare in Guizza. Va bene, poi ci sono un po' di statistiche sulle vendite che potrei anche risparmiarvi. I prezzi definitivi confermano le tendenze. Per un appartamento di due stanze alla Guizza ci vogliono 60-120 mila euro, se tre stanze 90-150 mila. All'Arcella ne bastano per due stanze 60-85 mila. A livello generale la città evidenzia una contrazione dei prezzi, meno 1,1% rispetto al secondo semestre dell'anno scorso, e le zone centrali cedono l'1,9%. I dati sono contenuti nell'annuale report di Tecnocasa, dal quale si evince anche la tipologia più richiesta è il trilocale, con il 47% delle preferenze. Il budget massimo, la spesa, è di 119.000 euro e l'81,4% di chi compra cerca la prima casa, e questo è questa percentuale qua, insomma. Va bene, questo è quanto. E poi cosa abbiamo? Ascom dagli hotel, pacchetto di sconti per l'Immacolata, più di 500 studenti padovani a lezione di impresa da Giovanni Rana, gli avrà insegnato a fare i tortellini. Francamente mi sembra una bella iniziativa. invece di chiamare professoroni di qua e di là a fare chissà che lezioni, mandiamo Giovanni Rana, che questo il grano l'ha fatto vendendo tortellini. È l'ora che gli studenti padovani imparino anche questo, a fare i tortellini in brodo, i tortellini asciutti. Cos'altro faceva Giovanni Rana? Gli gnocchi, penso, gli agnolotti, tutte queste cose. Finalmente anche i nostri giovani sapranno cucinarle grazie a lui. Poi siamo alle notizie della città. Cocaina per i ricchi, due in manette. Ennesimo colpo ai clan albanesi che gestiscono il mercato dello spaccio. Finiscono in galera il biondo e il grigio. Spaccio in vicolo Pedrocchi, preso. C'è proprio scritto così: spaccia in vicolo Pedrocchi, anzi non spaccio. Spaccia in vicolo Pedrocchi, due punti, preso. Tunisino fermato alle spalle dello storico caffè con 20 dosi di eroina. E poi ancora, pista sarda, 14 interrogatori, continuano le indagini sull'omicidio di Floris. Accertamenti sull'ipotesi della faida. Allora, andiamo avanti. Indagine ancora aperta. A 27 anni, stuprata una notte intera. Lei è una brasiliana di 27 anni e la sua è una storia tristissima. Giunta a Padova per fare visita a un'amica, beh, insomma... È la storia strappalacrime di oggi, offertaci da Enrico Ferro. Ci dispiace ovviamente per la ragazza, ma darei adito a questi pennivendoli leggendo le notizie. Direi che non è cosa. Violenza sulle donne, quasi 700 richieste d'aiuto. L'immagine è la stessa che c'era l'anno scorso, me la ricordo. E vabbè, insomma, ci risparmiamo il buonismo e la moralità del mattino sulla questione della violenza sulle donne. La tax force della polizia ci sono due agenti donna, quindi anche la polizia fa il suo. Grigoletto assolto per le firme false, quindi siamo a posto. Cioè, Grigoletto a posto. Nuove accuse al mastro cordaio. Due testi lo inguaiano per maltrattamenti e sequestro. Denunciato pure da un maresciallo dell'arma, che probabilmente faceva con lui dei giochini strani. Si sa che i marescialli hanno questi gusti un po' particolari. Vabbè, andiamo avanti. Togliamo la rubrica slurvo, di cui non ce ne frega niente. Andiamo avanti. Apertura Santo Stefano. I 1500 firmano contro. Andiamo a leggere di che si tratta. Gruppo Despar, serrande alzate all'ipermercato Le Brentelle, il 26 e il 27 dicembre. Lavoratori sul piede di guerra, sindacati all'attacco, va trovata una soluzione. 1500 firme raccolte al centro commerciale Le Brentelle per opporsi alle decisioni dei dirigenti del gruppo Despar di tenere aperto l'ipermercato che si trova ai confini tra il comune di Padova e quello di Rubano. Anche sabato 26 dicembre. Promotrice dell'iniziativa è Elena Rampazzo, titolare all'interno delle Brentelle dei negozi Photoprint. Le 1500 firme raccolte in pochi giorni sono sia quelle delle commesse, delle cassiere, dei magazzinieri, sia dei clienti abituali, che il 26 non vogliono andare a fare la spesa, a quanto pare. No, a parte le battute, solidarizzeranno con i lavoratori, immagino. Hanno fermato sia i dipendenti di Aspiag Service che quelli dei 61 negozi presenti all'interno dell'ipermercato. Differentemente dall'anno scorso, il gruppo Despar ha già comunicato che a Santo Stefano l'ipermercato sarà aperto, spiega la signora Rampazzo. Tant'è che a norma di regolamento la sottoscritta, assieme ad altri 19 commercianti, ha già chiesto al dirigente di Aspiag Service di tenere abbassate le serrande, nonostante l'apertura di Interspar, anche perché sappiamo che il 26 dicembre non saranno tutti i supermercati aperti. PAM e Auchan restano chiusi il 25 e il 26 dicembre, mentre resteranno aperti domenica 27. La mia lotta non è isolata, solidarietà delle colleghe commesse che hanno tutti i diritti di godersi la famiglia almeno per due giorni consecutivi, anche perché è festa nazionale, quindi al di là di stare con le famiglie è sacrosanto il fatto che non vogliono andare a lavoro. La scelta della negoziante è appoggiata dai sindacati di categoria Filcam CGL, Cecilia De Panz, la Fisacat CISL e l'Uiltux Will. Va bene, questa era la notizia. Adesso vi lascio con un po' di musica un attimo e poi torniamo in diretta con l'ultima tranche di notizie locali molto velocemente. E continuiamo allora con le notizie di Padova e dintorni. E cominciamo parlando di sanità, ora che sono le 9.40. Ospedali, scatta il giusto orario, servono almeno 125 assunzioni. Oggi in vigore la norma europea sui riposi dei medici. Azienda e ASL dovranno riorganizzare il personale. La CGIL ha calcolato il fabbisogno minimo del padovano. Regione, ok, a 100 nuovi dipendenti in Veneto. C'è poi il calcolo del personale, secondo cioè delle varie ASL, con vabbè, sono infografiche che vi risparmio. Comunque torna sulle pagine dei giornali la problematica degli ospedali sottodimensionati dal punto di vista del personale. Andiamo avanti, non leggo la notizia perché siamo un po' di fretta, non posso fare tutta la rassegna stampa leggendo il Mattino di Padova. Terra Negra, l'antenna finisce al TAR, il comitato contro comune, provincia e ARPAV chiede di fermare le trasmissioni. Finisce davanti al TAR la questione della maxi antenna di Terra Negra che allo scopo di che dallo scorso 1 ottobre ha iniziato a trasmettere la programmazione di due radio, Birichina e Belle Monella. A fine ottobre infatti il comitato, nato tra residenti della zona, contrari all'installazione del traliccio alto 100 metri, hanno impugnato tutte le autorizzazioni e i provvedimenti che hanno consentito alla società Monte Barbaria SRL, che ha tra i soci il fondatore delle due emittenti Roberto Zanella, di costruire l'antenna all'interno del terreno di proprietà dello SPES, ente presieduto dall'ex parlamentare PD Dino Scantamburlo. In pratica sette componenti del comitato hanno portato davanti ai giudici del tribunale amministrativo il provvedimento di autorizzazione della provincia. Il silenzio assenso del comune e i pareri dell'ARPAV hanno ovviamente anche richiesto la sospensiva che dovrebbe consentire ai giudici di esprimersi sul funzionamento dell'antenna entro poche settimane. I giudici decideranno infatti subito se tenere accesa o spegnere l'antenna, solo dopo entreranno nel merito del ricorso. Il comitato considera tutti gli atti illegittimi per eccesso di potere. Ieri però la giunta ha autorizzato l'avvocatura civica a costituirsi in giudizio e resistere. Oh, pensate, nonostante il comune sia guida Lega e non PD. Un gesto che ovviamente non è piaciuto al comitato dei residenti di Terra Negra, che in questi giorni sta raccogliendo ancora firme contro la maxi antenna. È la dimostrazione che tutti gli annunci del sindaco sullo spostamento dell'antenna erano solo propaganda. Questo dice un attivista di questo comitato di quartiere. E poi andiamo avanti, sindacalista licenziato, Plastar, colpa della crisi. Il dipendente supportato dalla CGIL annuncia che farà di tutto per opporsi. L'azienda di Rubano, dati alla mano, si dice costretta a ridimensionare. Un operaio ritiene di essere stato licenziato perché rappresentante sindacale, ma l'azienda parla di riassetto societario per far fronte ai minori ricavi dovuti alla crisi. Andrea Pizzo, supportato dalla Filctem CGIL, annuncia che farà tutto il possibile per opporsi al suo licenziamento, che la Plastar SRL di Rubano gli ha comunicato lo scorso 20 ottobre. L'azienda produce accessori per auto. Non neghiamo i problemi legati alla crisi dell'auto, ma la Plastar ha ottenuto di recente importanti commesse, dichiara Luca Rainato della segreteria Fictem CGL di Padova. È ingiustificato quindi il licenziamento del signor Pizzo, persona che nonostante demansionata da impiegato operaio in vigenza dal contratto di solidarietà ha continuato a dimostrare dedizione e professionalità. C'erano altre strade percorribili, avevamo proposto il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, ma è stato deciso di fare a meno di chi, oltre a fare onestamente il proprio lavoro, si batteva per i diritti degli altri lavoratori. Andrea Pizzo ha due figli e si troverà presto senza le risorse per far vivere la sua famiglia. Queste sono le stesse persone che poi vengono attaccate, dai giornali compresi, quando magari vengono sfrattati per morosità incolpevole e cercano di resistere. Poi nuove ronde con i cani per tenere lontani i ladri, succede ad Abano, anzi no scusate, a Teolo. Volontari di due associazioni da stasera faranno controlli diversi per cercare di contrastare meglio le bande che saccheggiano le case, quindi liberi cittadini che fanno le famose ronde notturne. Chissà mai che gli vanno a rubare in casa mentre sono a fare le ronde la sera. Andiamo avanti. C'è ancora un paio di notizie che volevo leggere. Devo solo trovarle. Allora, andiamo avanti. Eccole qua. Ultime due notizie locali che prendo dal Mattino. Incontro al Ministero per Italcementi. Tra due mesi scade la cassa integrazione per 56 lavoratori. Sindacati mobilitati. Parlamentari PD martedì a Poletti. Tra meno di due mesi scadrà la cassa integrazione straordinaria per 56 ex lavoratori di Italcementi. CGIL e CISL invocano tuttavia la possibilità di prolungare di un altro anno l'ammortizzatore sociale e chiedono l'aiuto dei parlamentari padovani. La risposta arriva subito grazie ai democratici Giulia Narduolo e Alessandro Naccarato. Martedì prossimo sarà convocato un incontro al Ministero del Lavoro proprio per affrontare questa richiesta. A mobilitare onorevoli senatori patavini erano stati nei giorni scorsi Fillea CGIL e Filca CISL. I due sindacati hanno evidenziato la necessità di chiarire urgentemente con il ministro Giuliano Poletti la possibilità di attivare il secondo anno di proroga della cassa integrazione straordinaria, come previsto dal decreto legge 148 dello scorso settembre. Il gruppo Italcementi occupa in Italia 2700 dipendenti e ha avviato una cassa integrazione speciale per un massimo di 440 lavoratori che scadrà il prossimo 31 gennaio. Nello stabilimento di Monselice i lavoratori in questa situazione sono 56, senza la proroga l'impatto sarebbe devastante per le lavoratrici e i lavoratori, è il monito di Fillea e Filca. Decine di famiglie del nostro territorio rimarrebbero senza i mezzi per il sostentamento. Non va dimenticato che all'inizio di questa crisi i dipendenti di Italcementi di Monselice erano 102 e solo grazie agli ammortizzatori sociali è stato possibile una loro ricollocazione lavorativa o l'accesso al trattamento pensionistico. Inoltre la possibilità di attivare un ulteriore periodo di cassa integrazione speciale consentirebbe di avere il tempo necessario per progettare la riconversione del sito produttivo. Raccogliendo la richiesta dei sindacati, con alcuni colleghi abbiamo inviato una lettera al sottosegretario Teresa Bellanova per chiedere un incontro in cui fare il punto sulla situazione occupazionale di Italcementi in Italia e per chiedere una proroga della cassa integrazione per un altro anno, ha spiegato Narduolo, che ha ottenuto un incontro per martedì prossimo alle 12.30. E poi andiamo avanti. Ultima notizia, bonifica della CNC, finito il primo intervento, eliminate 3.000 tonnellate di materiale, ne restano 52.000, i sindaci un passo importante. E quindi questa era un po' una sventagliata di notizie padovane e venete in generale, offerta dal Mattino di Padova, che adesso riponiamo con cura lontano dai nostri occhi e lontano dal nostro cuore. Io vi lascio in compagnia di Eddie Lockjaw Davis e poi torniamo con le notizie del mondo tutto. Allora, torniamo in diretta e cominciamo con la notizia un po' principe della giornata, a giudicare anche delle prime pagine. Quella del jet russo abbattuto sul territorio turco da, appunto, armi ottomane. E allora leggiamo questa notizia da InfoOut: Erdogan sfida Putin, abbattuto jet russo. Mosca conferma ma ribatte: non stavamo violando lo spazio aereo turco. Tensione alle stelle tra i due paesi. Il premier turco Davutoğlu contatta la NATO. Aggiornamenti alle ore 16.50 di ieri. Tusk, presidente UE: tutti dovrebbero stare calmi. Il presidente dell'Unione Europea, Donald Tusk, ha invitato alla calma Russia e Turchia dopo i fatti di stamane. In questo momento pericoloso per l'abbattimento del jet russo, tutti dovrebbero restare razionali, ha twittato l'ex primo ministro polacco. Sulla stessa lunghezza d'onda la rappresentante degli esteri dell'UE, Federica Mogherini, che ha anche riferito di aver parlato con Jens Stoltenberg, il capo dell'Alleanza Atlantica NATO. Alleanza Atlantica NATO, di cui Ankara è membro. La Commissione Europea, il braccio esecutivo delle 28 nazioni della UE, ha detto che sta seguendo gli avvenimenti da vicino, cercando di capire cosa esattamente è accaduto. La UE deve incontrare la Turchia il prossimo 29 novembre a Bruxelles per cercare di raggiungere un'intesa sulle questioni migranti. L'Europa infatti ritiene Ankara un alleato indispensabile per porre fine alla crisi dei rifugiati nel vecchio continente. L'Unione Europea inoltre dovrà decidere a dicembre se mantenere o meno le sanzioni contro Mosca per il suo coinvolgimento nel conflitto ucraino. Intanto emergono nuovi dettagli su quanto accaduto stamattina. Un vice comandante di una brigata turkmena ha riferito che sono stati i suoi uomini ad aver ucciso i due piloti russi mentre questi scendevano con il paracadute. Entrambi i piloti sono stati ritrovati morti. I nostri commilitoni hanno aperto il fuoco in aria e i due sono morti in aria mentre scendevano con il paracadute, ha affermato Alpaslan Celik, citato da Reuters. Il ministro degli esteri russo Lavrov annulla vertice previsto domani in Turchia. In seguito all'abbattimento del jet militare russo da parte di Ankara, il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato poco fa di aver annullato il viaggio in Turchia, programmato per domani. Lavrov ha invitato i suoi connazionali a non visitare la Turchia perché ha dichiarato la minaccia terroristica è elevata come in Egitto. Due settimane fa, nella penisola egiziana del Sinai, un aereo di linea russo è stato abbattuto da una bomba piazzata dallo Stato Islamico. Parole durissime le ha espresse anche Vladimir Putin incontrando il re Giordano Abdullah II. Il presidente russo ha detto che la decisione di Ankara di abbattere l'aereo da guerra russo è una pugnalata alle spalle dei complici dei terroristi. Putin ha poi aggiunto che l'incidente avrà conseguenze significative. Quindi già un'altra versione rispetto a quella che avevamo letto sulle prime pagine di tutti i giornali. Per ciò che concerne le relazioni tra il suo paese e la Turchia, è attaccato Ankara per essersi rivolta alla NATO e non a Mosca per spiegare quanto è accaduto. Respinge qualunque tipo di accusa il primo ministro turco Ahmet Davutoğlu. Il premier si è difeso affermando che il suo paese ha il diritto di prendere tutte le misure contro le violazioni del confine in base alle leggi internazionali e che la protezione del suo territorio è un dovere nazionale. E questa insomma era la notizia. Per rimanere sul tema Russia, prendiamo notizia anche dall'ANSA. Gazprom cessa forniture all'Ucraina, nessun pagamento. La rinuncia da parte di Kiev di acquistare il gas russo crea seri rischi per il transito affidabile del gas in Europa attraverso il territorio ucraino. Dopo i monati dei giorni scorsi, Gazprom ha interrotto le forniture di gas all'Ucraina finché non arriveranno nuovi prepagamenti. Lo rende noto l'amministratore delegato del colosso energetico russo, Alexei Miller, precisando che oggi è stato consegnato a Kiev tutto il metano già pagato e che non sono giunte nuove richieste. La rinuncia da parte di Kiev di acquistare il gas russo crea seri rischi per il transito affidabile del gas in Europa, attraverso il territorio ucraino, e anche per la fornitura di gas ai consumatori ucraini per il prossimo inverno, è il monito dell'AD di Gazprom, Alexei Miller. Kiev ha cominciato a prelevare il gas dai depositi, ma, ha sottolineato Miller, essi non sono riempiti a sufficienza e questo comporta rischi per il transito verso l'Europa. E insomma, questa era la notizia. Adesso magari cerco di seguire un filo logico, continuare su questo tema, vediamo se trovo qualcosa così alla veloce da proporvi subito. E poi vediamo l'Imes che titola messaggio all'Europa, la luna di miele con Putin deve finire. Vediamo, e poi c'è una bella mappa del mondo con scritto lo Stato Islamico su misura, Filippine versus Cina in tribunale, contro la Russia non solo il jet abbattuto, e poi Hollande da Obama. Questa è un po' la panoramica del mondo oggi, e andiamo a vedere qualche notizia e vediamo questa. Dai, leggiamo questa notizia e poi magari leggiamo anche un'altra inerente a questo attacco. Erdogan abbatte il jet russo perché vuole la crisi militare tra NATO e Russia. Ricordo, appunto, stiamo leggendo da l'Imes questo. Pur di tenere separati Occidente e Mosca in Siria, il presidente turco ripropone la strategia che ha consacrato Dominus di Ankara, quella del rischio incalcolabile, solo che in politica estera il gioco rischia di essere molto pericoloso. L'abbattimento di un jet russo da parte della Turchia al confine turco-siriano è l'ultimo azzardo geopolitico di un leader, Recep Tayyip Erdogan, ormai determinato a utilizzare nella regione le stesse tattiche che gli hanno consentito di trionfare nelle elezioni politiche del 1 novembre. Questo è l'articolo, molto molto breve, perché poi per leggerlo tutto mi chiedi accedere. Maledetti, una volta me li facevano leggere gratis, adesso devo accedere all'Imes se voglio leggere i loro articoli. Beh, forse questo no, quindi questo lo possiamo anche leggere, vediamo. No, niente, non ce lo fa leggere, maledetti. Vabbè, aspettate un attimo, io metto un attimo di musica e vedo se c'è qualche trucco per leggere tutti gli articoli per intero. Niente, non bisogna proprio registrarsi al sito, cosa che magari farò, se farò, in un altro momento. Non credo che adesso sia il momento giusto per fare questa cosa. Allora andiamo a prendere notizie da qualche altra parte. Vediamo cosa potremmo leggere. Mi interessava continuare su questa questione, peccato che appunto non si riesca a accedere alle notizie di Limes, allora continuiamo. Tra l'altro non mi trova neanche contropiano quest'oggi il motore di ricerca, la cosa mi preoccupa assai. Vediamo se si riesce ad aprire questo. No, contropiano, la pagina web non è disponibile, oggi non si può leggere contropiano. Va bene, insomma, cercheremo notizie altrove e vediamo un po'. Al massimo si cambierà argomento. Non facciamoci traumatizzare da questo, anche se secondo me la notizia meritava un po' di risalto. Beh, proviamo a leggerla da Popoff. Cambio climatico e clima di guerra. Vediamo questo articolo di ieri, preso da Popoff. Naomi Klein riflette su ciò che è in gioco al 21esimo vertice sul cambio climatico di Parigi, alla luce del divieto assoluto di ogni manifestazione e protesta. No, non è sullo stesso tema, però sembra interessante anche questa, leggiamo. Chi sono quelli la cui sicurezza va protetta a qualsiasi costo? Chi sono quelli la cui sicurezza è casualmente sacrificata nonostante ci siano modi per agire meglio? Sono queste le domande al centro della crisi climatica e le risposte sono la ragione per cui i vertici sul cambio climatico finiscono sempre tra lacrime e recriminazioni. La decisione del governo francese di proibire le proteste, le manifestazioni e qualsiasi attività all'aria aperta durante il 21esimo vertice sul cambio climatico, che si terrà a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre, è per diversi aspetti inquietante. Ciò che più mi preoccupa ha a che vedere con la forma in cui riflette la disuguaglianza fondamentale della stessa crisi climatica e la questione chiave della sicurezza e a chi in ultima istanza conviene questo mondo di disuguaglianza. C'è chi dice che tutto va bene per combattere il terrorismo, ma un vertice sul cambio climatico non è come una riunione del G8 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dove si incontrano potenti e dove i senza potere cercano di rovinare la festa. Le azioni della società civile parallela non sono un'aggiunta né una serie di distrazioni per l'avvenimento principale. Sono parte integrante del processo, ragione per cui il governo francese non avrebbe mai dovuto permettersi di decidere quale parte del vertice cancellare e quale mantenere. Anzi, dopo i terribili attentati del 13 novembre, sarebbe stato necessario determinare se esisteva la volontà e la capacità di ospitare il vertice nel suo insieme, con la piena partecipazione della società civile, compresa quella che si sarebbe espressa per le strade. Vabbè, ma con tutto il giro di soldi che c'è dietro, ovviamente, nessuno direbbe mai no, non possiamo, non abbiamo la capacità di farlo in questo momento. Se ciò non poteva essere, doveva fare marcia indietro e chiedere ad un altro paese di impegnarsi. Invece, il governo di Hollande ha preso una serie di decisioni che riflettono un insieme di lavori e priorità molto particolari riguardo chi riceverà una completa protezione della sicurezza dello Stato. Certo, ai leader mondiali, durante gli incontri di calcio e i mercatini di Natale, non certo alle manifestazioni sul cambio climatico e le proteste, secondo cui i negozianti, con l'attuale livello di emissioni, mettono in pericolo le vite e il mondo di vita di milioni, se non migliaia di milioni di persone. E chissà dove finirà tutto questo? C'è da aspettarsi che l'ONU revochi arbitrariamente le credenziali della metà dei partecipanti e rappresentanti della società civile, o a chiunque potrebbe causare problemi all'interno di un vertice murato come una fortezza. Non mi sorprenderebbe in assoluto. Vale la pena pensare a cosa significa decidere di cancellare manifestazioni e proteste, sia in termini reali che simbolici. Il cambiamento climatico rappresenta una crisi morale, perché ogni volta che i governi delle nazioni opulenti si mostrano incapaci di agire, il messaggio che si manda è che noi, il nord globale, stiamo mettendo il nostro comfort immediato e la nostra sicurezza economica davanti alla sofferenza e alla sopravvivenza dei popoli più poveri e vulnerabili della terra. La decisione di proibire gli spazi più importanti, quegli spazi dove si potevano ascoltare le voci della gente che ha patito le ripercussioni del cambio del clima, è una drammatica espressione di quell'abuso di potere profondamente contrario all'etica. Ancora una volta un opulento paese occidentale mette la sicurezza dell'elite prima degli interessi di quelli, di quanti lottano per la sopravvivenza. Ancora una volta il messaggio è che la nostra sicurezza non è negoziabile, la vostra salì per chi la volesse. Bene, direi che sono le 10:10, io prendo una pausa musicale e proviamo a contattare Altichiero dal picchetto antisfratto. Siamo in diretta, sono le 10 e 12 minuti. Allora, diamo qualche aggiornamento sul picchetto antisfratto ad Altichiero. Lo sfratto è stato rinviato, presente questa mattina fino dalle prime luci dell'alba, un ingente quantitativo di forze dell'ordine che comunque se ne sono stati, forse hanno ritenuto non hanno ritenuto di utilizzare la violenza per buttare fuori questa famiglia composta da madre, padre e tre figli fuori di casa. Tra l'altro, per entrare nello specifico poi della situazione, di quella situazione lì, per chi è interessato, c'è un'intervista proprio alla madre di famiglia, alla donna sotto sfratto, di questo sabato, La rabbia del sabato sera. La trovate in podcast nel collegamento di sabato, appunto sulla lotta per la casa, insieme al collegamento col Giambellino. C'è anche questo collegamento qua. Vi invito a sentirlo perché diciamo è molto esemplificativo di quella che è la situazione a Padova, di come viene gestita l'emergenza abitativa a Padova, ovvero con minacce, con false promesse, con tampinamenti continui, volti tutti quanti a convincere le persone a uscire di loro sponte fuori di casa proprio per evitare che di arrivare insomma allo sfratto coatto delle persone per cercare di tenere basso il livello di tensione su questa polveriera che sanno essere pronta a esplodere. Io intanto biascico un pochino così mentre parlo, perché sto cercando di usare Twitter intanto che comunico con voi, in modo da rilanciare anche lì le informazioni. Però faccio abbastanza fatica in questo, non sono ancora abbastanza multitasking, anche se questa società mondiale globale lo richiede, io non ci sono ancora a certi livelli. Va bene, comunque dai, leggiamo altre notizie e partiamo da Firenze. Firenze, questura scatenata, sgombero al liceo Alberti, 50 denunce e oggi serrata. Ieri mattina agenti della Digos, supportati da due reparti di polizia in assetto antisommossa, hanno sgomberato con un'irruzione il liceo artistico Alberti di via San Gallo. Gli agenti sono entrati con l'inganno dopo aver minacciato una ragazza all'esterno della scuola affinché si facesse aprire la porta dei suoi compagni all'interno. Eccoci qua. A quel punto la polizia è entrata, ha spinta nella scuola e identificato 50 studenti denunciati per interruzione di pubblico servizio. Lo sgombero è arrivato dopo 3 giorni di occupazione portata avanti dalla maggioranza degli studenti per protestare contro la buona scuola. Stamattina la polizia è di nuovo intervenuta per sostenere la serrata decisa dalla preside, porte chiuse agli studenti e presidiate da agenti della Digos e carabinieri, mentre all'interno della scuola si svolgeva un collegio docenti straordinario. Molti studenti non sono tornati a casa e hanno manifestato per tutta la mattinata davanti al liceo contro il gravissimo clima di repressione del dissenso. Quindi pensate, anche i presidi fanno le serrate. Ormai non esistono più i presidi, ma esistono i dirigenti scolastici, visto che anche la scuola è un'azienda, e quindi al momento che anche la scuola è un'azienda, giustamente mette in campo le armi tipiche della classe padronale, come appunto la serrata. Nessuna condanna all'operato della questura da parte della preside, di fatto complice di quanto accaduto. La preside aveva presentato la denuncia in questura dopo l'occupazione, per poi dichiarare di non aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Oggi, durante un incontro, una delegazione di studenti ha comunque definito giusta e legittima la decisione dello sgombero, accettando di fatto la delegazione di delegare alla questura la gestione delle proteste studentesche. Abbiamo fatto quello che si doveva fare, così il questore di Firenze, Raffaele Micilio, ha commentato lo sgombero. Magari c'era anche Fonsi di mezzo, vediamo nella foto se c'era anche Fonsi durante lo sgombero. Mi pare di vederlo, peccato. No, che Fonsi, scusate, Pifferi, il vecchio capo Digos di Padova, che adesso, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio Firenze. Dopo l'esperienza dell'occupazione all'altro liceo di Porta Romana, ha proseguito il questore, abbiamo deciso di non frapporre indugi per riportare la situazione alla normalità. Insomma, dopo i presidi sceriffo sono arrivati anche gli sceriffi presidi. Non è andato giù il fatto che con 10 giorni di occupazione gli studenti dell'ISA siano riusciti a portare a casa una prima vittoria, costringendo la città metropolitana ad assumersi le responsabilità di urgenti interventi per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Sì, perché al di là della buona scuola e dei buoni proclami di cui si riempie la bocca Bello Arrens, rimane sempre il problema che queste scuole, per la maggior parte dei casi, cadono giù. Va bene, andiamo avanti con nuove notizie. Cerchiamo, vediamo se c'è qualche notizia correlata, se non leggo l'altra che avevo preso da InfoAut, anche se non è non c'entra molto, anzi non c'entra niente con questa notizia dello sgombero a scuola. Vediamo, sulla stampa non c'è niente di interessante. No, vabbè, insomma, cambiamo notizia, cioè cambiamo genere, passiamo agli Stati Uniti, perché così su due piedi non riesco a trovare niente di correlato, e passiamo agli Stati Uniti d'America. Minneapolis, suprematisti bianchi sparano contro il corteo per Jamar Clark, anche questa notizia è presa da InfoOut. Una manifestazione di sostegno a Jamal Clark e al movimento Black Lives Matter è stata attaccata con diversi colpi di pistola a Minneapolis. Sarebbero stati alcuni suprematisti bianchi ad aprire il fuoco sul corteo, ferendo almeno 5 persone e non 2 come era stato annunciato dai primi resoconti polizieschi. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita, la sparatoria è avvenuta nel nord della città, in prossimità del distretto di polizia numero 4, dove quotidianamente si stanno tenendo proteste contro quanto avvenuto nei confronti del ragazzo afroamericano. Sono solo di qualche giorno fa, 15 novembre, i fatti che hanno portato all'omicidio di Clark, vittima di una vera e propria esecuzione da parte delle forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, Shamar era a terra, in manette, non era in grado di opporre alcun tipo di resistenza. Ciò non gli ha evitato di essere freddato da uno degli agenti che l'avevano fermato. Responsabili dell'attacco al corteo sarebbero tre persone, le quali vestivano alcune maschere da sci e, secondo alcuni testimoni, anche giubbotti antiproiettili. Queste persone, riconosciute dai manifestanti per la loro appartenenza alle realtà razziste del white power statunitense, stavano venendo allontanate dal corteo da alcuni manifestanti che ne ritenevano intollerabile la presenza quando hanno aperto il fuoco. Dopo la sparatoria, la polizia ha di fatto sciolto il corteo, secondo alcuni testimoni, anche utilizzando gas lacrimogeni e invitando i manifestanti a terminare le proteste per la loro stessa sicurezza. Sempre tutti in nome della sicurezza, ovviamente, si fa. Anche qua in Europa lo facciamo per la sicurezza. Ma non è incredibilmente riuscita a fermare gli attentatori, nonostante di fatto tutto si è svolto nelle vicinanze della caserma. Ad ogni modo, una nuova manifestazione in calendario oggi, in partenza proprio dallo stesso distretto di polizia, per le 14 di oggi, orario americano, con gli organizzatori che hanno annunciato la volontà di ragionare approfonditamente su che tipo di risposta dare e a quanto è successo oggi. Va bene, questa era la notizia presa da InfoOut. Adesso vi lascio con un attimo di musica, così cerco qualcos'altro da leggere. Speaking of bad luck and trouble, well, you know I've had my share. I'm gonna back my third game, moving on down the line. Torniamo in diretta, leggo le ultime due notizie, le prendo da Popoff, blog Popoff, anzi non è un quotidiano, bensì un blog. E parliamo di violenza della polizia. Pestarono e denunciarono Narducci, condannati agenti inchiodati dal video. Caso Narducci, condannati tre agenti per abuso d'ufficio, falso materiale e ideologico, falsa testimonianza e lesioni personali. Fabio Anselmo, ora però si devono processare gli agenti per calunnia del arresto abusivo prima della prescrizione. Condannati dal GUP di Forlì a 4 mesi di reclusione, 3 agenti di polizia che pestarono Filippo Lanarducci e poi dissero una montagna di bugie per metterlo nei guai. Un caso di mala polizia, per una volta fortunatamente senza il morto. È stata emessa oggi la sentenza di processo, del processo, che vedeva imputati 3 agenti di polizia coinvolti nel caso Narducci, accusati di abuso d'ufficio, falso materiale ideologico, falsa testimonianza e lesioni personali. Filippo Narducci, 30enne di Cesena, il 9 aprile 2010 viene fermato da una pottiglia della polizia nei pressi di un bar. Sul sito di ACAD, quella di Narducci è uno dei tanti casi seguiti dall'associazione contro gli abusi in divisa. Una rapida sintesi dei fatti, vediamo qua. La scena si svolge nella più totale calma, tanto che Narducci tiene per tutto il tempo le mani in tasca, segno che di certo le sue parole e i suoi modi non erano né alterati né minacciosi. Accade invece il contrario: la gente che accusa Narducci di averlo spintonato è proprio quello che sferra un pugno in pieno volto all'uomo. Gli altri poliziotti si avvicinano e Narducci, nonostante il comportamento aggressivo degli agenti, non prova a scappare, ma solo a difendersi fino a che non viene buttato a terra e ammanettato. La differenza con altre vicende simili sta nel fatto che la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del distributore di fronte al locale. Questo elemento, pur se tra molte difficoltà, rappresenta il primo passo per tentare una ricostruzione oggettiva della vicenda. Vabbè, insomma, questa è la notizia. Adesso non ve la leggo tutta perché il tempo sgocciola, però fortunatamente questa volta, insomma, non è andata bene per i nostri simpatici amici a due zampe con la divisa. Però il fatto che già che bisogna che sia io che il giornalista specificano questa volta è andata diversamente è segno che del mondo in cui viviamo e dell'intoccabilità di cui fondamentalmente giovano queste persone. Ultima notizia: immigrazione, retorica dell'emergenza e business dell'accoglienza. Intervista a un mediatore culturale che da anni è impegnato nell'accoglienza e nel supporto di migranti in Sicilia all'interno di una delle più conosciute organizzazioni non governative. Ogni giorno vi trovate con i tuoi colleghi a interagire con persone che, pur di lasciare il proprio paese, affrontano viaggi di estrema pericolosità, rischiando la propria vita. Possiamo parlare di immigrazione o di un fenomeno di fuga verso l'Europa? Beh, in realtà è molto lunga questa intervista. Leggo la prima risposta e dopodiché ve la lascio a voi. È possibile parlare di entrambi, ma c'è una bella differenza tra migrare e fuggire. Il migrare è qualcosa di intrinseco all'essere umano, fa parte del suo codice genetico. L'uomo è nato spostandosi, sente il bisogno di scoprire, di trovare nuovi spazi e ambienti che possano dargli una prospettiva e un bagaglio personale più forti. Quindi l'essere umano cerca e dunque valorizza se stesso mettendosi in discussione, confrontandosi, rispondendo a certe domande. E probabilmente il migrante vivrà in modo diverso dalle persone che non hanno fatto la stessa esperienza di movimento. Ma fuggire dalle bombe, dalla miseria, dalla fame, scappare da chi vuole torturare e assassinare te e la tua famiglia è un'altra cosa. I superstiti che vediamo tutti i giorni, anche su canali televisivi, sono persone che sono state spinte a scappare, sono state obbligate a lasciare le proprie case rischiando comunque la morte. Questa è un'immigrazione non voluta, questa è una fuga dai conflitti e dalla terribile minaccia di regimi che usano la guerra come strumento di potere. Altra domanda: a proposito di conflitti e miserie, i paesi occidentali hanno un peso per quanto riguarda un certo tipo di dinamiche destabilizzanti? Diciamo pure che storicamente i paesi occidentali hanno avuto un ruolo centrale nella destabilizzazione della maggior parte dei paesi dai quali provengono i flussi migratori attuali. Basta pensare alla storia del colonialismo europeo in Africa, che ancora oggi si ripete in modalità diverse. Se si creano problemi geopolitici o di altra natura, i paesi occidentali sono sempre pronti a intervenire, assumendo un carattere di autorità nei confronti di società meno sviluppate a livello economico, ma con risorse importanti. E aggiungo io che poi questi squilibri locali in cui l'Occidente interviene spesso sono foraggiati dall'Occidente stesso per avere un pretesto per intervenire. Comunque, questo era quanto per oggi. Adesso vi eccoci qua, aspettate un attimo, eccoci qua, vi rilancio qualche appuntamento. Allora, il primo è questo venerdì dalle ore 21 all'Infospazio Chinatown, cioè dove stiamo trasmettendo in questo momento. Presentazione dei libri Senza Freni, con l'autore Alex Alesi. Resisto, 10 anni con te, 10 anni senza di te, con l'associazione Dax. La Milano dei nostri giorni raccontata attraverso un romanzo di strada e un dossier di controinformazione prodotto per ricostruire le verità sull'omicidio di Davide Dax Cesare, avvenuto il 16 marzo 2003. Durante la notte nera di Milano, quindi doppia presentazione di libri questo venerdì, e a seguire ci sarà un DJ set, una jam session jazz con una performance live tra l'altro del trio Barbo, che poi a cui poi seguirà questa jam session. Quindi se volete suonare la musica, venite con lo strumento, vi ascoltate il trio Barbo e poi vi mettete a suonare voi altri. Invece sabato 28 all'appuntamento in Mensa Marzolo, serata musicale bella lunga per gli amanti, per i coyote diciamo, del sabato notte, tutto quanto benefit per lo sportello della casa, che per lo sportello casa, per il comitato di lotta per la casa attivi qua in questo quartiere, che devono fare fronte a vari tipi di spese, tra cui anche quelle legali, visto che comunque continua la lotta, come dicevo prima, anche alla luce degli sgombri delle case occupate avvenuti ieri. Con questo è tutto, io vi saluto, ci sentiamo nel futuro, ciao. Ovviamente ricordando che stasera dalle 21 c'è Memoria Resistente e questo programma va in replica dalle 14:30.